Nel suo celebre testo Yearning, Race, Gender and Cultural Politics del 1990, l'intellettuale femminista afroamericana Bell Hooks affrontava da una prospettiva originale il tema della marginalità. La sua lettura del margine come spazio di resistenza e luogo radicale di possibilità ne offriva una visione impoterante, uno spazio di creazione e non di sottomissione. Questa inversione del punto di vista permette di pensare il margine come uno spazio da abitare, in cui trovare il proprio posto, dove restare, e non solo come spazio di transito nell'attesa di raggiungere il centro. È un cambiamento di significato forte. I margini diventano spazi di creazione, di condivisione, di elaborazione di strategie collettive, dei controspazi dove fermarsi per pensare, immaginare, cercare, trovare, provare modi diversi di vivere il mondo. Il margine come spazio controegemonico è il luogo della messa in circolo di esperienze, di condizioni, di percorsi di vita, luogo privilegiato per creare, ma anche per guardare. Da lì l'invisibile diventa visibile, i processi interiorizzati esplicitati, gli ingranaggi che fanno funzionare il sistema dominante resi manifesti. Dal margine si può vedere la fabbrica di produzione dei discorsi dominanti. Il margine è un luogo di contrattacco per contrattaccare, lo spazio privilegiato di elaborazione di micropolitiche a diffusione virale. Se la marginalità è la condizione di chi sta al margine, quando sei una persona bianca, parte del sistema di nominazione, occidentale, con nazionalità europea, quando lavori all'interno di una struttura, istituzione, compagnia, impresa, che occupa una posizione centrale nel sistema sociale e nell'organizzazione del potere, quando fai parte del centro del sistema mondo, ha senso parlare di margine? Ogni spazio centro ha i suoi margini, i margini del centro. Se ogni centro si configura rispetto ad una periferia, allora significa che anche in uno spazio centrale possono esserci dei luoghi marginali. Di questi luoghi parla Bell Hooks. Se comincia la riflessione con la sua esperienza di segregazione al di là dei binari della ferrovia, continua con la volontà di esplorare, dice, cosa significhi lottare per mantenere questo tipo di marginalità quando si lavora, si produce, si scrive dal centro. Questo centro di cui lei parla comprende l'università, prima frequentata e diventata poi il suo luogo di lavoro. Nei suoi testi racconta di come la madre l'aiutasse a tenere sempre presente, dice, che ero in grado, che avevo la forza di separare i saperi utili che avrei potuto acquisire dal gruppo dominante dalla partecipazione a forme di conoscenza che mi avrebbero portato allo straniamento, all'alienazione e, ancor peggio, all'assimilazione e alla cooptazione. Ricordare. Verbo di riferimento quando ti trovi inserita in uno spazio centro, quando il tuo corpo diventa un corpo istituzionale, quando dopo anni di precarietà diventi professore alla Sorbona. Capisco subito che in quel contesto anch'io correvo il rischio che, per farmi accettare, sarei stata costretta a diventare parte di un sistema di scambio capace di garantire il mio successo, il mio farcela. Per questa ragione devi ricordare. Ricordare da dove vieni, ricordare il percorso che hai fatto, ricordare che è necessario non smettere di opporsi. Mi piace pensare che se mia madre, Bernardetta Fragonas, fosse vissuta più a lungo, anche lei, come la madre di Bell Hooks, Rosa Bell, mi avrebbe incoraggiata a non perdere quella prospettiva radicale costruita e modellata dalla marginalità. L'aveva fatto quando ero in Italia, non avevo voluto accettare gli arrangiamenti, i patti, la vendita dell'anima, i giuramenti di fedeltà necessari per far parte dello spazio centro dell'università. Diceva che la radicalità che mi veniva rimproverata fosse un tesoro da conservare prezioso, una parte di me di cui andare fiera. E quando piangevo di rabbia e frustrazione e mi chiedevo per un momento se la scelta di rifiutare di scendere a patti fosse quella giusta, mi diceva: «Bravo, amore, hai fatto bene». Con quella frase anche lei voleva dire: «Resta dove sei, coltiva quello spazio al margine, non come luogo in cui essere dominata, ma da dove creare resistenza». A quel tempo non avevo ancora letto Belux. Mi chiedo se sia stato un caso che Elogio del margine mi sia capitato in mano proprio durante la sua malattia. In un momento così particolare della mia vita, quel testo mi ha dato ciò di cui avevo bisogno per rielaborare anche la mia storia. Mi sono nutrita di quelle parole che mi hanno permesso di dare un senso, di tenere in vita la nostra vita, quella mia e di mia madre, nonostante una di noi due si stesse sottraendo. Ho sentito lei attraverso Belux e ho capito Belux attraverso di lei. Strana la vita. Soprattutto strano che ci sia chi pensa che la teoria non abbia corpo, che non c'entri con la concretezza della vita materiale. È stato semplice rielaborare i contenuti dei testi di Belux adattandoli alla mia situazione, lasciare che mi parlassero, che stimolassero le mie corde, perché capivo ciò che leggevo. Mi sono innamorata di lei anche per questo, perché ho capito tutto. Sentivo che parlava anche a me, non mi escludeva dalla narrazione e non mi procurava frustrazione. Credo infatti che se è vero che non basta appartenere ad una categoria oppressa per non essere oppressore, non basta occuparsi di temi o epistemologie marginali per non riprodurre l'elitismo del sapere sapiente. Belux non lo fa. Quello che invece fa è posizionarsi chiaramente, facendosi capire e esplicitando le sue scelte di campo. Mi sono convinta che farsi capire sia una questione politica. Cerco di assumere il rischio che semplicità di scrittura e di pensiero portano con sé: non sembrare intelligente. Credo che decolonializzare le nostre menti renda necessario liberarsi dalla paura. Non quella di essere criticate, perché anzi questo aspetto, la critica, fa parte della costruzione dell'autorialità e ti consente di confermare te stessa come produttrice di conoscenza. No, no, la paura di cui parlo io è quella di non essere criticata, di non essere presa in considerazione, di passare inosservata, di dire delle banalità. Uscire dall'ingiunzione dell'intervento intelligente quando occupi uno spazio centro necessita di fare un percorso di coscientizzazione che ti obbliga a riflettere sul tuo posizionamento e a prenderti il rischio e la responsabilità dell'affermare. Fare questo per me significa combattere l'autorità attraverso l'autorevolezza e assumere la responsabilità del mio ruolo sociale, quello di insegnante e ricercatrice, legittima produttrice e trasmittente di sapere, portatrice insana di potere. Significa anche essere cosciente che questo ruolo ti mette automaticamente dalla parte sbagliata, quella dell'oppressore epistemico. Parlare per gli altri al posto delle persone interessate, produrre l'unico sapere considerato legittimo, quello cioè riconosciuto come autorevole, essere ascoltata, detenere la parola che conta. Tutto questo rientra nella colonialità del sapere e della sua violenza. Per molto tempo ho pensato che il fatto di essere professora alla Sorbona non cambiasse la percezione che le persone avevano di me. Non volevo ammettere che ciò che dicevo io avesse un peso specifico maggiore solo perché ero io a dirlo, io col mio nuovo status e ruolo sociale. Ragionare su questo e prendermene la responsabilità è stato per me un percorso personale dal valore politico. Un percorso fatto con altre persone che mi hanno aiutata ad adottare una nuova prospettiva su me stessa, a cercare di uscire dalla frustrazione che la presa di coscienza del tuo posizionamento all'incrocio tra autorità e potere suscita in te quando il tuo approccio libertario collide col tuo ruolo sociale. Una volta assunto il fatto che nell'istituzione c'ero e ci volevo restare, dato che mi permette di avere uno stipendio, di uscire da una precarietà dolorosa e faticosa e di sperimentare micropolitiche di mutualismo anche economico, non potevo più far finta di niente. Perché pensare che siamo tutti uguali è di nuovo dar prova della violenza di chi dominante impone un discorso e mette al centro la sua esperienza. Quando diventi strutturato all'interno di un'istituzione, il tuo corpo diventa un corpus teorico, perché è corpo insegnante istituzionale. Prendere coscienza del fatto che le mie parole possono avere più peso di quelle di altri, solo perché partono dal mio corpo, significa prendermi la responsabilità di chi sono e di dove sono. A questo punto, però, devi per forza fare i conti col potere. Il fatto di avere un potere non significa per forza che tu lo debba agire. Il potere può anche servire per rovesciare il potere. Per me, questi sono esercizi di decolonialità del privilegio. Quando il privilegio ce l'hai, allora lo puoi usare ribaltato, mobilitarlo come strumento di resistenza e di sovversione all'interno del sistema dominante. Lavorare sui privilegi e sul potere che essi conferiscono significa essere cosciente che non puoi distruggere la casa del padrone con gli strumenti del padrone, ma anche che se riesci ad accedere alla sua cassetta degli attrezzi, glieli puoi tirare in faccia. Condizioni necessarie: metterti in gioco tu, esplicitare da dove parli, capire dove sei e parlare di te. Da decolonialità e privilegio, pratiche femministe e critica al sistema mondo di Rachele Borghi, edito da Meltemi nella collana Culture Radicali diretta dal gruppo Ippolita 2020.